Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Non fate calcoli umani. Dio vuole da noi che cosa? Vuole la fede. Non vuole che diciamo è duro ubbidire, è duro ubbidire, è duro leggere la Bibbia, è duro fare i genitori, è duro essere merito giusto, è duro essere onesto in un mondo che non è onesto. Non dobbiamo farci le prediche che è duro. Cosa fa la mia anima se sento queste prediche da me? Cosa mi fa? Mi avvicina a Dio o mi allontana da Dio? Mi fa stare meglio o mi fa stare peggio? Perché dobbiamo predicare a noi stessi quanto è duro? Non sarebbe piuttosto di guardare il traguardo di quello che Dio sta facendo e dire: e tu sei Dio, tu non ci chiami mai a qualcosa che non è per il nostro bene e la tua gloria? Cioè, perché guardare a quanto è duro quando possiamo guardare a quanto Dio è grande, giusto? E quanto Dio è fedele, e quanto Dio ci ha al cuore, e quanto la sua via è la via della benedizione. Quindi voglio incoraggiarvi e incoraggiarmi a vivere così, a non guardare quanto è duro, ma guardare quanto è buono e dolce camminare nella via della fede. Dire che è duro ubbidire e negare che è dolce ubbidire, e negare che è dolce portare il giogo di Cristo. Cos'è un giogo? Chi ha visto i buoi sotto un giogo? Chi è sotto il giogo? Chi comanda? L'agricoltore o i buoi? Quando sei sotto un giogo, chi? Agricoltore. Gesù dice: mettete, prendete su di voi il mio giogo. A quel punto chi comanda? Se io prendo il giogo di Cristo, chi comanda nella mia vita? Allora non devo brontolare come mi guida, che mi guida sulla via dolce e leggera. E voglio dire: Signore, grazie che mi stai mostrando ancora passi in avanti. E non voglio vederlo come pesante, voglio vedere come una benedizione, perché avresti potuto lasciarmi nel mio peccato, nella mia stoltezza. La vita contiene delle cose difficili, ma non è l'ubbidienza, è il combattimento contro la carne. Non guardiamo pesante, guardiamo la benedizione di poter combattere. Può un uomo non salvato combattere contro la carne? Può un uomo non salvato combattere contro la carne? Non può, è schiavo, non può combattere, è schiavo, non può combattere. Che privilegio poter combattere. Ringraziamo ogni volta che abbiamo un combattimento: oh Signore, grazie, perché questo è perché mi hai liberato e non sono più schiavo, perciò posso combattere, perciò posso far morire ciò che in me è terreno. Lodi a Dio. Lodi a Dio. Allora, ho iniziato una cosa che vorrei riprendere, se ricordate. Era agosto, un po' di tempo fa, agosto 2006, quindi un po' di tempo fa, però ho iniziato un mercoledì di guardare un libro difficile del Nuovo Testamento. Qual è uno dei libri, ci sono due, più difficile a capire, meno facile nel Nuovo Testamento? Quali sono i due libri meno immediati nel capire il loro senso nel Nuovo Testamento? Ok, Apocalisse? Apocalisse è uno. Ebrei l'altro. Romani, diciamo che capire a fondo certe parti è difficile, ma come libro c'è molto che si può capire. Anche a me ha voluto 15 anni per capire qualunque cosa, però ero lento. Però Ebrei, e anche gli Ebrei, non è difficile. Apocalisse è facilissimo capire. C'è combattimento e c'è un vincitore. Chi è il vincitore? Gesù Cristo. Quello è un mini riassunto di Apocalisse. Un riassunto molto molto abbreviato, però è lì. Se hai capito quello, hai capito Apocalisse. C'è la guerra, tutti contro Dio, e Dio vince. Totalmente, assolutamente, e salva il suo popolo. E passano l'eternità con lui. Quello è Apocalisse. Ci sono dei dettagli difficili da capire. Ma basta che capisci il grande linea e puoi avere gioia. Ma grande gioia. Stasera vorrei guardare gli Ebrei. Perché Ebrei è un libro ricchissimo. Abbiamo predicato da Ebrei alla Pasqua. E abbiamo... Cosa abbiamo imparato in Ebrei 12? Qualcuno si ricorda? Cosa abbiamo imparato? Gesù Cristo è un esempio di fede per noi. Dobbiamo camminare per fede e Gesù Cristo è un esempio di fede. Allora, vorrei darvi un po' un riassunto di tutti gli Ebrei e andiamo a fondo su una parte di Ebrei, quello che si riesce, e probabilmente farò qualche altro studio prossimamente su Ebrei per aiutarci a comprendere meglio questo libro. Allora, questo libro, in fin dei conti, è ricchissimo. Spiega cose che nessun altro libro spiega. E quindi è un libro molto necessario. Richiede un certo impegno più di certi altri libri. Tutti i libri richiedono un impegno. Ebrei, a differenza di tanti altri libri del Nuovo Testamento, contiene poche, relativamente pochissime, comandamenti. Ci sono alcuni, ma molto meno di altri libri. Colossesi, Efesini, Filippesi, Galati, Primo Corinzi contengono insegnamento e poi applicazione come vivere. Molto dottrina e poi molto applicazione. Ebrei contiene molto dottrina, molto verità e un pochettino di comandamenti. Lo scopo di Ebrei non è tanto di comandarci come vivere, pur avendo certi comandamenti. Lo scopo è principalmente di aiutarci a fissare più gli occhi su Gesù. Lo scopo è di farci vedere più di Cristo, più di Gesù Cristo. Questa epistola dimostra la superiorità di Gesù Cristo su ogni altra cosa che potrebbe cercare posto nel nostro cuore. Questo libro dimostra che Gesù Cristo è soprattutto, finché possiamo averlo soprattutto nel nostro cuore. Questo libro non parla tanto contro i peccati della carne. Troviamo in altri libri, Efesini, Primo Corinzi, contro la fornicazione, contro le menzogne, contro rubare. Questo libro non ha tanto di quello, pochissimo. Piuttosto parla contro pensieri sbagliati che quanto riguardano idoli della mente. Idoli della mente. Cioè, noi possiamo mettere, e questo libro proprio tratta questo, possiamo mettere cose buone al di sopra di Cristo. Cose buone al di sopra di Cristo, che diventano forme di idolatria. Allora, la lettera agli Ebrei fu scritta maggiormente a chi? A che gruppo di persone? Tre scelte. Scritto a i credenti di Tessalonica, i credenti di Roma o a Ebrei. A chi fu scritto, secondo voi? Anna? Agli Ebrei. Oh, la prima volta mai che vieni mercoledì e già inizi a rispondere bene. Era una domanda non tanto difficile però. Quale Ebrei? Allora, questo vi ho detto vari anni fa. Qualcuno si ricorda? A chi è stato scritto? A tre gruppi di Ebrei. A chi sono questi tre gruppi? Qualcuno si ricorda? Che aiuta moltissimo a capire il libro. Non un gruppo unico. Allora, è stato scritto a dei giudei che erano stati salvati. Avevano visto in Cristo, in Gesù, il Cristo, il Messia, secondo il linguaggio dell'Antico Testamento. Allora, questi erano già credenti. Poi c'era un gruppo, numero due, che era un gruppo di giudei che avevano cominciato a capire, ma forse lui è il Cristo. Sembra proprio di sì, eppure se noi abbracciamo Lui come Salvatore, forse perderemo qualcosa della nostra religione. Allora erano un po' in via di mezzo, attirati verso Cristo, ma non volendo perdere tante delle loro tradizioni religiose. E poi c'era un gruppo di ebrei che non erano tanto presi di Cristo, lo avevano visto da lontano, visto di averlo sentito, ma sì, è più di un uomo normale, ma non erano più interessati di solo quello, un po' di curiosità, non erano convinti. Allora, ci sono le volte che l'autore sta parlando con loro, questi qui, e dice noi, 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 poi dice o voi, o noi, o voi, e poi parla di loro, che potrebbe essere, e delle volte si rivolge a questo secondo gruppo con voi, loro, lui chiama sempre il terzo gruppo loro, e se capisci che lui sta parlando con vari gruppi, quelli che avevano già la fede e quelli che non avevano la fede, certi brani difficilissimi diventano stra più chiari. Perché se no, sembra proprio che si contraddice. Perché dice una cosa e poi dice, però di voi siamo convinti di altre cose. Ma scusami, stavi dicendo questo, adesso di voi siamo convinti di altre cose. Questo capitolo 6, per esempio. Altre cose di quello che sono convinto di loro. Che loro non hanno fede, ma voi sì. Allora, tenendo quello in mente, aiuterà a capire. E lo scopo principale di questo libro è di aiutare questi ebrei a capire che Gesù Cristo era superiore alla religione giudaica. Allora, chi può dirmi che cos'è che distingue la religione dei giudei da ogni altra religione nel mondo? E ce ne sono centinaia e centinaia di religioni, se non migliaia. Tranne il cristianesimo, escludendo il vero cristianesimo, cosa che distingue il giudaismo da ogni altra religione? Cos'è? Cos'è che è diverso? La differenza è che nessun uomo ha fondato il giudaismo. È stato Dio a scegliersi un popolo, a dare a loro la sua legge, le sue rivelazioni. Tutte le religioni del mondo sono fondate dagli uomini. Il giudaismo è stato fondato da Dio. Non è una piccola differenza. È l'unica religione, prima di Cristo, che Dio ha stabilito. Quindi, non è una religione insieme ad altre religioni. È Dio che ha scelto un popolo e ha dato a loro la sua parola, le sue verità. Allora, è... questo è importantissimo capire. La lettera agli ebrei non cerca in sé di dimostrare che Cristo è superiore alle false religioni. Lo è. Ma questo libro dimostra che Cristo è superiore al giudaismo, all'Antico Testamento. Cioè, l'Antico Testamento era un'ombra che indicava che Cristo sarebbe arrivato. Leggo da Colossesi 2,16: nessuno vi giudichi per il cibo o bevande o rispetto a feste o nuovi luni o ai sabati. Erano tutti cose della religione giudaica. E lui sta dicendo ai credenti: voi credenti che non praticate più la religione giudaica, non lasciate che nessuno vi giudica. Ah, ma voi non fate questo. Dice: queste cose sono ombra di quelle che dovevano venire, ma il corpo è Cristo. E qui non ho una buona luce per fare ombra, ma se vedi un'ombra sul muro, l'ombra è la forma del corpo, ma non è il corpo, è solo la forma. Ti va un'idea, si può capire più o meno, quello è un uomo grasso, un uomo magro, un uomo alto, dall'ombra. Ma non è la persona. E quando arriva la vera persona, non bisogna più guardare all'ombra, si guarda alla persona, al corpo. E questo sta dicendo, l'Antico Testamento serviva per indicare Cristo. Ma adesso bisogna guardare a Gesù Cristo. Quello che Dio aveva stabilito nell'Antico Testamento, tutti i vari riti, i sacrifici, le feste religiose, erano tutti ombre di Gesù Cristo e della sua opera. E quindi le ombre non servono più, una volta che c'è la sostanza, il corpo. Allora, Ebrei serviva per aiutare questi credenti a staccarsi dalle vecchie cose, come anche noi dobbiamo staccarci dalle vecchie cose. Questo libro ci aiuta perciò a vedere più della gloria di Gesù Cristo. Più della sua persona, più delle sue opere. Quando mi è difficile lasciare un peccato, dove sto guardando? Sto guardando a Gesù. Quando mi è difficile lasciare quel uomo che è tornato a casa parlando ancora dell'amante, dove stavo guardando? Aveva detto: ho peccato, perdonami. Dove stavo guardando? Stavo ancora guardando all'amante. E perciò questo cosiddetto ravvedimento che non era di cuore, perché se no non avrebbe fatto così, è durato 5 giorni. E allora dobbiamo guardare a Cristo, e l'Ebrei ci aiuta a vedere più di Cristo. Guardare a Cristo non è una cosa mistica, dove io immagino Gesù e lo vedo. No, no. Il cristianesimo vero non è misticismo. È conoscere dalla parola di Dio chi è veramente Gesù e vederlo di più con occhi di fede. Uno dei più grandi benefici di Ebrei è che ci ricordi di non vedere la nostra vita in Cristo come una serie di comandamenti a cui dobbiamo ubbidire, ma piuttosto vedere la vita cristiana come un Salvatore e Signore a cui aggrapparci. Se tu stai vedendo la vita cristiana come un elenco di doveri, devo fare così, e devo fare così, e devo essere così, e non devo fare quello, non stai capendo la vita cristiana. E quello è un gioco pesante e duro. La vita cristiana non è di vedere tutte le regole che devo obbedire. La vita cristiana è di vedere Gesù che mi ama e ha dato se stesso per me. Noi amiamo Dio perché Dio ci ha amato per primo. Qual è il più grande comandamento? Se voglio pensare a comandamenti, qual è il più grande? Di amare Dio con tutto il cuore, anima, forza e mente. E noi amiamo Dio perché Lui ci ama per primo. Allora, più vedo il mio Salvatore, più amerò Dio. E poi i comandamenti vengono naturalmente. O che Dio, tramite Ebrei, possa aiutarci a vedere più di Cristo, ad essere meravigliati di Lui. Allora, per capire Ebrei, dobbiamo capire che qui in Ebrei l'autore confronta Cristo con i vari aspetti della religione giudaica, perché questi aspetti esistono ancora oggi, mostrando che Gesù Cristo è superiore a tutto. Per esempio, confronta Cristo con gli angeli, con i sacerdoti, con Mosè, confronta il sacrificio di Cristo con i sacrifici di animali, e noi potremmo vedere anche i nostri, che si facevano durante l'Antico Testamento. Confronta le promesse di Cristo con le promesse sotto l'Antico Testamento. In ogni caso, l'esito del confronto è che Cristo e l'opera di Cristo è migliore. Infatti la parola migliore si trova molto spesso in questo libro. Tutto ciò che riguarda Gesù è meglio. Cristo è migliore. In ogni suo ruolo, nella sua opera, Cristo è migliore e superiore di ogni cosa nell'universo. Cosa attira il tuo cuore? Cosa attira il tuo cuore? Cristo è migliore. E se siamo tirati verso qualcosa è perché non stiamo vedendo Cristo. E Ebrei aiuta a vedere più Cristo. Però sapere questo intellettualmente, sapere intellettualmente che Cristo è migliore, non ci giova nulla in sé. E quando facciamo di questa verità la base della nostra vita, della nostra fede, giorno per giorno, che ci porta ad avere una fede che ci fa superare ogni difficoltà. Quindi non serve poter dire su un esame Cristo è migliore, è di vedere Cristo così, migliore di ogni cosa, migliore di ogni benedizione, migliore di ogni beneficio che mi dà in questa vita, migliore di ogni cosa è Cristo stesso. Allora, con quello vogliamo iniziare con capitolo 1 degli Ebrei, lettera agli Ebrei, e vedere quello che possiamo capire in alcuni minuti. Trovate con me. Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo Figlio, che egli ha costituito eredi di tutte le cose, per mezzo del quale ha anche fatto l'universo. Egli, che è lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver compiuto la purificazione dei nostri peccati per mezzo di se stesso, si è posto a sedere alla destra della maestà nell'alto dei cieli, ed è diventato tanto superiore agli angeli quanto più eccellente di loro è il nome che egli ha ereditato. Infatti, a quali degli angeli disse mai: tu sei mio Figlio, oggi ti ho generato? E di nuovo: io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio. E ancora, quando introduce il primogenito al mondo, dice: e lo adorino tutti gli angeli di Dio. Ma degli angeli dice: dei suoi angeli fa dei venti e dei suoi ministri una fiamma di fuoco. Del Figlio invece dice: o Dio, il tuo trono è per i secoli dei secoli, lo scettro del tuo regno è uno scettro di giustizia. Tu hai amato la giustizia e odiato l'iniquità, perciò Dio, il tuo Dio, ti ha unto con olio di letizia al di sopra dei tuoi compagni. E ancora: tu, o Signore, nel principio fondasti la terra e i cieli sono opere delle tue mani. Essi pereranno, ma tu rimani. Invecchieranno tutti come un vestito, e li avvolgerai come un mantello, e saranno cambiati, ma tu sei lo stesso, e i tuoi anni non verranno mai meno. Quello è il Padre parlando a Gesù. E a quali degli angeli disse mai: siedi alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici come scabello dei tuoi piedi? Poi, parlando degli angeli: non sono essi tutti spiriti servitori mandati a servire per il bene di coloro che hanno da ereditare la salvezza? Allora, in questo capitolo vediamo che Gesù è superiore agli angeli, assolutamente superiore in ogni senso della parola. Allora, è utile ed è necessario capire che gli angeli sono più forti degli uomini. Gli angeli sono stra più forti degli uomini. Nella Bibbia, quando gli uomini vedono gli angeli, qual è la reazione? In Luca, quando paura, quando gli angeli appaiono ad annunciare la nascita di Gesù ai pastori nei campi. Vi leggo in Luca 2:8. Ora, in quella stessa regione, Gesù appena nato, c'erano dei pastori che dimoravano all'aperto nei campi, e di notte facevano la guardia al loro gregge. Ed ecco, un angelo del Signore si presentò loro, e la gloria del Signore risplendette intorno a loro, ed essi furono presi di grande paura. Un angelo! Dopo apparsero altri. Un angelo! Terrorizzati. Gli angeli sono molto sopra gli uomini in potenza, in cose così. Sono stati mandati da Dio a parlare con gli uomini di Dio varie volte nell'Antico Testamento. È evidente che gli angeli hanno un potere gran superiore a quello degli uomini. Stanno nella presenza di Dio stesso, che gli uomini per ora non possono neanche sognare. Quindi è facile per gli uomini avere un fascino per gli angeli. Infatti vediamo questo. Tante persone sono curiosi degli angeli. Però in questo capitolo l'autore dimostra, guidato da Dio, che Gesù Cristo è superiore agli angeli in ogni cosa. Allora, perché passare il tempo cercando di capire gli angeli? Passiamo il tempo capendo Gesù Cristo. Allora, anticamente, cioè nell'Antico Testamento, Dio aveva parlato ai padri, cioè uomini di Dio, in svariati modi, e compreso con gli angeli. Ricordate, vari dei profeti sono stati angeli a parlare con loro. Ricordate Ezechiele e Geremia, cioè ci sono stati varie volte. E allora, quello era in attesa della rivelazione più diretta, di vedere letteralmente il volto di Dio nel volto di Gesù Cristo. Leggiamo insieme i versetti 2 a 4 e notiamo come Gesù viene descritto come Dio, come glorioso, perché Lui è Dio. In questi ultimi giorni Dio Padre ha parlato a noi per mezzo del Suo Figlio, che Egli, Dio Padre, ha costituito erede di tutte le cose, per mezzo del quale ha anche fatto l'universo. Parlando del Figlio, Egli, il Figlio, che è lo splendore della Sua gloria, la gloria del Padre, e l'impronta della Sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della Sua potenza. Dopo aver Egli stesso compiuto l'espiazione dei nostri peccati, e qui, leggendo dalla traduzione più nuova, dopo aver compiuto la purificazione dei nostri peccati per mezzo di Se stesso, si è posto a sedere alla destra della Maestà, nell'alto dei cieli, ed è diventato tanto superiore agli angeli quanto più eccellente da loro è il nome che Egli ha ereditato. Qui Gesù Cristo viene dimostrato di essere Dio, pienamente Dio. Nessun angelo è mai rappresentato così. Gesù è erede di tutte le cose. Tutto l'universo appartiene a Gesù. Tutto l'universo è stato creato tramite Gesù. Leggo Colossesi 1:15. Gesù, Egli è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura, poiché in Gesù, in Lui, sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra, le cose visibili e quelle invisibili, troni, signorie, principati, potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Gesù Cristo è creatore di tutto e tutto esiste per Lui. Gesù è erede di tutto. Allora, la tua vita a chi appartiene? Doppiamente a Gesù. Come essere umano appartiene a Lui come creatore. E se sei figlio di Dio, appartieni a Lui come salvatore. Noi non appartiamo a noi stessi. Noi non abbiamo diritto di dire, è la mia vita, posso scegliere io. Questa è una bugia. Leggiamo in 1 Corinzi, voi non appartenete a voi stessi, siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate Dio con i vostri corpi. Amate Dio con tutta la vostra forza. Leggiamo in versetto 3 che Gesù è lo splendore della gloria di Dio. Gesù è la luce della luce di Dio. Che Gesù è Dio. È l'impronta della sua essenza. Che è un altro modo di dire che Gesù è proprio la gloria di Dio. Però attenzione, Dio dice, io non condividerò la mia gloria con nessuno. Dio è geloso per la sua gloria. Dice, io non condivido la mia gloria con nessuno. Allora cosa possiamo dire? Dio dichiara che non condividerà la sua gloria con nessuno. E qui dice che Gesù è lo splendore della gloria di Dio. E qual è la soluzione di questo paradosso? Dio dichiara che non condividerà la sua gloria con nessuno, ma Gesù è la piena luce della gloria di Dio, quindi condivide la gloria. E la soluzione è semplice, la Trinità. Gesù è Dio. Gesù è Dio. C'è il Padre, c'è il Figlio, c'è lo Spirito Santo, ma c'è un Dio. Quindi Dio non condivide la sua gloria con nessuno. ma nella Trinità la gloria fa parte di tutti e tre persone dell'unico Dio, l'unica Trinità. Come divino creatore, Gesù è il creatore divino, ha creato tutto, tutto esiste per lui, sostiene tutto con la parola della sua potenza. Gesù sostiene tutto con la parola della sua potenza. Sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. In Genesi leggiamo che Dio creò il mondo come? Cosa faceva Dio per creare il mondo? Come ha fatto luce? Ha detto sia la luce. Ha detto, basta. Sostiene tutto con la parola della sua potenza. Qui dice che Gesù sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Tiene in esistenza l'universo. Nei Vangeli, quando Gesù voleva fermare la tempesta, quando voleva guarire, cosa diceva? Cosa faceva? Diceva, sia guarito. Lazzaro, vieni fuori dalla tomba. Taci al vento. La parola divina. Nessun angelo è così. Gli angeli sono servi, sono esseri creati, esistono per la volontà di Dio. Invece Gesù è Dio, Gesù è il creatore e tutto l'universo esiste per mezzo di Lui. Versetto 3, la seconda parte, vediamo che essendo Dio Gesù ha compiuto la salvezza. Egli che è lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, qui notiamo adesso, dopo aver compiuto la purificazione dei nostri peccati per mezzo di se stesso, si è posto a sedere alla destra della maestà nell'alto dei cieli. Qui dice che Gesù ha compiuto la purificazione dei nostri peccati, l'espiazione, per mezzo di se stesso. Serviva un uomo di poter vivere senza peccare e morire per uomini. Serviva Dio per poter morire per più uomini. Ci serviva un Salvatore che era sia uomo sia Dio. Perché se fosse solo Dio non poteva morire. Non poteva prendere i peccati dell'uomo su di sé. Ma se fosse solo uomo non sarebbe stato divino da avere il potere di riprendere la propria vita. E di poter morire per una marea di persone. Invece lui ha compiuto la purificazione dei nostri peccati per mezzo di se stesso. E poi cosa ha fatto Gesù? Dopo aver compiuto, versetto 3, alla fine si è posto a sedere alla destra del maestà nell'alto dei cieli. Cioè la destra della maestà non è una posizione geografica. È un modo di parlare in ebraico. Più volte vediamo nella Bibbia, alla destra vuol dire posto di onore, posto di gloria. Maestà è un modo ebraico di dire Dio, Padre. Allora Gesù, dopo aver compiuto la salvezza, si è posto a sedere alla destra della maestà, nella posizione di gloria e di onore. Si è posto a sedere. Quando Dio ha completato l'opera di creare il mondo, cosa ha fatto? Si è riposato, giusto? Perché non c'era più da fare. Il lavoro era perfetto. E quando Gesù ha completato la purificazione dei nostri peccati, si è posto a sedere. Non c'era più da fare. Era un'opera completa. Poi versetto 4 inizia questo confronto ed è diventato tanto superiore agli angeli quanto più eccellente da loro è il nome che egli ha ereditato. Ma cos'è questo diventare? Come poteva Gesù diventare superiore? Non era già superiore? Come figlio di Dio eterno era sempre superiore, aveva creato gli angeli. Ma poi è diventato un uomo umile, che ha vissuto da uomo, essendosi spogliato esteriormente dalla sua gloria. Però avendo compiuto la salvezza come uomo Dio, come uomo Dio è diventato superiore agli angeli. Gesù si è abbassato, ricordate Filippesi 2? Si è spogliato della gloria per poter compiere la nostra salvezza. Quindi Gesù come essere divino è sempre superiore a tutto e tutti. Ma come uomo ha vissuto sulla terra in modo umile E poi, come uomo, Dio è stato innalzato nel posto di gloria, è diventato superiore a loro in ogni cosa. Allora, da 5 a 14, e non vediamo tutto, fa un confronto fra Gesù e gli angeli. Non c'è confronto. Versetto 5. A quali degli angeli disse mai quello che poi ha detto a Gesù? Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. E di nuovo il padre al figlio. Io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio. Ma nessun angelo. E sei, quando introduce il primo genere al mondo, dice, e lo adorino tutti gli angeli di Dio. Mai, ma mai un angelo è stato adorato. Non è permesso. Ma il figlio sì. Degli angeli, contrasto, dice, dei suoi angeli fa dei venti, dei suoi ministri una fiamma di fuoco. Gli angeli servono per servire. Gesù serve per regnare. Del figlio, invece, questo contrasto, oh Dio, il tuo trono è per i secoli dei secoli. Allora, del figlio. Questo, oh Dio, è il padre parlando con Gesù. Il padre sta parlando con Gesù e chiama Gesù Dio. Oh Dio, il tuo trono è per i secoli dei secoli. Oh Dio, Gesù, il tuo trono è per i secoli dei secoli. Lo scettro del tuo regno è uno scettro di giustizia. Tu hai amato la giustizia e odiato l'iniquità, perciò Dio, il tuo Dio, adesso parla a Gesù e parla del Dio Padre, ti ha unto con olio di letizia al di sopra dei tuoi compagni. Sei diventato uomo, ma tu sei stato elevato sopra tutti gli uomini. E ancora Dio dice al figlio, tu, o Signore, nel principio fondasti la terra e i cieli sono opere delle tue mani. Essi pereranno, ma tu rimani, invecchieranno tutti come un vestito, e li avvolgerai come un mantello, e saranno cambiati, ma tu, padre parlando al figlio, sei lo stesso, e i tuoi anni non verranno mai meno. Allora, questo non ha mai detto agli angeli, ma Gesù sì. E a quali degli angeli disse egli mai, siedi alla mia destra, posto di onore, di gloria, finché io abbia posto i tuoi nemici come scabello dei tuoi piedi? E poi degli angeli dice, non sono essi tutti servi, spiriti servitori, mandati a servire per il bene di coloro che hanno da ereditare la salvezza? Faccio un parentesi là. Cosa dice gli angeli lì? Sono servitori e chi li comanda? Guardate il brano, non guardate a me, non è scritto. È scritto nella Bibbia. Chi comanda gli angeli? Versetto 14. Dio, non noi. Non implica nulla per noi di avere contatto con gli angeli. Dio manda gli angeli per servire non gli uomini. Gli angeli, cosa dice che servono? Servono gli uomini? Cosa dice? Leggete attentamente. Servono gli uomini che saranno salvati? Che è diverso. Ok? Un uomo ricchissimo può avere un servo che manda a curare il figlio. Quel servo non deve ubbidire al figlio. Ubbidisce al padrone. Il padrone dice, io voglio che tu faccia così, così per mio figlio, poi gli fai quello, poi gli prepara quello per lui, lo proteggi in viaggio, eccetera. Ma tu non rispondi a lui, tu rispondi a me. Allora, quel servo non è mandato a servire il figlio. Signor figlio, cosa vuole che io faccia? No. Serve il padrone per il bene del figlio, che è tutta un'altra cosa. Quindi, noi non abbiamo contatto con gli angeli. Gli angeli non sono disponibili per aiutarci come vogliamo noi, perché non sapremo neanche chiedere. Dio manda gli angeli per servire per il bene di coloro che hanno da ereditare la salvezza. E ci pensa lui come quando, e sono invisibili a noi, non dobbiamo preoccuparci. Ci penserà Dio. Ho già tanto da pensare, tenere i miei occhi su Gesù. Grazie a Dio che non devo pensare a gestire un angelo. Ho già difficoltà a gestire la propria vita. Quindi, abbiamo letto tutto questo. Abbiamo visto che Gesù è assolutamente superiore agli angeli, ma cosa cambia? Cosa cambia? Sapere i fatti biblici in sé, se non arrivano a cambiare qualcosa in me, come vivo, come penso, allora mi servono ben poco, ma può cambiarmi tantissimo. Prima di tutto, Gesù è superiore. Qui parlava della rivelazione all'inizio. All'inizio, nel tempo antico, parlava in tanti modi Dio, ma adesso ha parlato a noi tramite il Figlio. Allora, l'Antico Testamento è meraviglioso, ci parla di Cristo, ci mostra il carattere di Dio, però è un'ombra, non è chiarissima. Il Nuovo Testamento abbiamo la piena luce della rivelazione di Dio Padre in Gesù Cristo, e quindi, avendo la piena rivelazione, non dobbiamo desiderare altre rivelazioni. Questo è importante. Abbiamo già la massima in Cristo. Non c'è nulla superiore a Cristo come rivelazione. Per esempio, in Giovanni 1,18 dice: nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito Figlio, che è nel seno del Padre, è colui che lo ha fatto conoscere. Gesù disse in Giovanni 14: io sono la via, la verità, la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre. Fin d'ora lo conoscete e l'avete visto. Filippo gli disse: Signore, mostrici il Padre e ci basta. Gesù gli disse: da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dici mostrici il Padre? Non crede che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso. Il Padre che dimora in me è colui che fa le opere. Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me. E allora, Gesù Cristo, vedendo Lui, vediamo Dio Padre. Vedendo Gesù nelle Scritture, vedendo Gesù nei Vangeli, vedendo Gesù nelle Epistole, e qui in Ebrei, in Apocalisse, vediamo Dio Padre. E quello soddisferà il cuore. In Colossesi 2,18: nessuno vi derubi dal premio con un pretesto di umiltà e di culto degli angeli, fondandosi su cose che ha visto, essendo temerariamente gonfio in motivo della sua mente carnale e non attenendosi al capo, che è Gesù, da cui tutto il corpo ben nutrito e tenuto insieme mediante le giunture e le articolazioni cresce con l'accrescimento che viene da Dio. Come sempre ci sono persone che credono avere visioni e sogni e parole di Dio, come se ci mancasse qualcosa di rivelazione. Ma da quando Gesù è venuto e poi ha detto agli discepoli che avrebbe ricordato loro tutto quello che aveva detto loro, e da qui abbiamo il Nuovo Testamento, abbiamo la piena rivelazione. E qualunque rivelazione in più è una rivelazione inferiore. E quindi guardiamo e non dobbiamo sperare in qualcosa in più. Non dobbiamo dire: ma se potessimo vedere Gesù, o vedere un segno, o un miracolo, allora potremmo credere. Abbiamo già visto tutto. Quindi abbiamo un Cristo, un Salvatore, un Signore, che è assolutamente superiore a tutto. In questo capitolo, agli angeli. Viviamo secondo quella rivelazione. Teniamo gli occhi su Gesù. Non guardiamo ai comandamenti, guardiamo a Gesù. Non guardiamo ai peccati che brillano ancora e sembrano attraenti, guardiamo a Gesù. Perché per quanto un peccato può brillare, se guardiamo a Gesù, è come guardare non ad un fiammifero in confronto con il sole, ad un disegno di un fiammifero in confronto con il sole. Lì non c'è nessuna vera luce. È un pezzo di cera colorato che i bambini hanno fatto un fiammifero, ed è giallo, ma se non c'è luce non vedi neanche quel colore, perché è solo un riflesso della vera luce. Gesù è tutto. Lui soddisferà il cuore. Guardiamo a Cristo. Aiutiamoci a vedere Cristo. Questo è lo scopo del culto. Arriviamo al culto avendo guardato Cristo tutta la settimana, avendo visto vari aspetti di Cristo e parlando insieme di Cristo lo vediamo tutti di più. Questo è quello che si fa a casa, a tavola, durante il giorno, parlando di Cristo gli uni con gli altri. Guardiamo a Cristo. Ebrei conclude con fissando gli occhi su Gesù, l'autore e compitore della nostra fede, la e Z della fede. Primo capitolo già ci mette davanti Gesù Cristo. Prego che possiamo vedere più di Gesù Cristo. Preghiamo. Padre, abbiamo bisogno di questo libro, l'Epistola agli Ebrei, perché non sono solo gli ebrei che avevano la tendenza di togliere lo sguardo da Gesù. Ogni libro della Bibbia serve al nostro bene, e questo serve a noi come a loro, per stimolarci a vedere di più Gesù Cristo. Allora ti prego quello, ti prego che possiamo vedere di più Gesù Cristo, che possiamo vedere che Gesù è Dio, che è diventato anche uomo, per compiere la purificazione dei nostri peccati per mezzo di se stesso, non per mezzo di altri o qualche sacrificio di animali o qualche altra cosa, ma proprio per mezzo di se stesso. Ha dato se stesso per salvarci. Ricordaci di questo. Mostraci di più la grandezza di questo. Aiutaci ad essere presi di questo, affinché non possiamo essere ingannati guardando indietro a qualche cosa in cui cercavamo prima la soddisfazione del cuore, che non poteva mai veramente soddisfarci. Aiutaci a guardare in avanti. Aiutaci a non dubitare la tua potenza nella nostra vita. Aiutaci a non vedere mai un comandamento come gravoso o il tuo giogo come pesante e duro, piuttosto di veramente credere la verità, che i tuoi comandamenti non sono gravosi. Il tuo giogo è dolce e leggero. Ed è un privilegio amarti perché noi siamo stati amati per primo. Mostraci più di Cristo. E grazie per quello che abbiamo visto stasera. Ti prego questo, nel nome di Gesù Cristo, per la sua gloria e per il nostro bene. Amen.